Gli insetti hanno le ali iridescenti per mimetizzarsi meglio. Una nuova sorprendente ricerca suggerisce che le ali iridescenti di alcuni insetti servano per nasconderli ai predatori. L'iridescenza è un fenomeno ottico per cui una superficie sembra cambiare colore a seconda dell'angolo da cui la si guarda. Pensate a una bolla di sapone o a quelle figurine olografiche che andavano di moda parecchi anni fa. Oppure pensate alle ali di certi coleotteri, che sembrano verdi, rosse o blu a seconda di come la luce le colpisce. Appartengono alla famiglia dei buprestidi, e come succede con tutti gli animali particolarmente colorati si è sempre pensato che la loro iridescenza fosse un modo molto rischioso di mettersi in mostra con le femmine. Ebbene, un nuovo studio dell'Università di Bristol ha dimostrato esattamente il contrario, le ali colorate di certi coleotteri sono un modo per mimetizzarsi. A caccia di coleotteri. La prima autrice dello studio, Karin Kjernsmo, spiega che l'idea che l'iridescenza possa essere un travestimento è vecchia di un secolo, ma nessuno l'aveva mai messa alla prova. Il suo team ha così preso una manciata di ali di buprestide e le ha utilizzate per creare dei finti coleotteri riempiti di cibo, che sono stati poi strategicamente distribuiti insieme ad altri finti insetti dalle ali meno colorate all'interno di un'area naturale, sui rami degli alberi, sui fili d'erba, sui sassi, ovunque gli uccelli locali potessero individuarli. Dopodiché è stato coinvolto anche un gruppo di esseri umani a cui è stato chiesto di andare alla ricerca dei finti coleotteri. In entrambi i casi i risultati hanno suscitato stupore, gli uccelli hanno dimostrato di preferire di gran lunga gli insetti non colorati, e gli umani hanno fatto più fatica a individuare quelli iridescenti. Brilla, ma non lo vedo. Gli uccelli hanno mangiato molti più insetti monocromatici rispetto a quelli iridescenti, secondo gli scienziati è un risultato significativo, ma che potrebbe essere ingannevole perché non si può sapere se i volatili non abbiano visto le potenziali prede o se le abbiano notate e abbiano deciso di ignorarle. I colori brillanti in natura possono anche essere un segnale di pericolo. Il comportamento degli umani però si è rivelato decisivo, anche sapendo che avrebbero dovuto individuare i coleotteri colorati, raramente sono riusciti a vederli tra il fogliame, addirittura hanno fatto meno fatica a beccare i coleotteri color verde foglia che quelli iridescenti. La spiegazione di questa stranezza, secondo il team, è che l'iridescenza confonde i predatori perché dà origine a pattern visivi sempre cangianti, instabili e che ingannano anche la percezione della profondità. Questo, tra l'altro, potrebbe significare che i buprestidi non sono gli unici animali che sfruttano l'iridescenza per mimetizzarsi. 15 marzo 2020 Gabriele Ferrari. La NASA cerca astronauti. La NASA lancia le selezioni, le prime negli ultimi 4 anni, per chi sogna di partecipare alle future missioni spaziali. Ecco come cosa ci vuole per diventare astronauti. Chissà quanti sognano di far parte di una delle future missioni che riporteranno esseri umani sulla Luna, o di essere tra i primi a calpestare il suolo marziano. In altre parole, chissà quanti vorrebbero diventare astronauti. Per qualcuno è arrivata l'occasione per provarci. Per la prima volta dopo 4 anni, infatti, la NASA ha aperto le selezioni per reclutare una nuova generazione di esploratori spaziali. Ci si può candidare fino alla fine del mese di marzo, a patto di avere le caratteristiche giuste. Cosa studiare? Nel comunicato con cui la NASA annuncia questa opportunità, si precisa che i futuri astronauti dovranno essere cittadini americani, avere un master universitario in discipline scientifiche o in alternativa devono avere conseguito un dottorato in medicina e avere esercitato almeno 2 anni di professione sul campo con responsabilità crescenti. L'esperienza lavorativa può essere sostituita con almeno 1000 ore di volo in qualità di pilota comandante. Fisico bestiale, ma non troppo. I candidati verranno sottoposti a numerosi test fisici, psicologici e attitudinali, dovranno essere in perfetta salute e in ottima forma fisica, molte delle prove che dovranno superare, per esempio quelle di corsa o nuoto, saranno decisamente impegnative, ma ricordano gli esperti, per diventare astronauti non occorre un fisico da bodybuilder. Al contrario, una muscolatura troppo sviluppata, in assenza di gravità, potrebbe essere un problema. Indispensabili infine vista e udito perfetti. Ovviamente gli aspiranti astronauti devono parlare inglese correntemente e non essere dipendenti da alcuna sostanza, alcol e tabacco inclusi. Tra le caratteristiche attitudinali la più importante è quella di saper lavorare in un ambiente ad alta professionalità e in condizioni di stress e rischio uniche nel loro genere. Le candidature possono essere inviate qui fino alla fine del mese. Quando si guadagna? Lo stipendio degli astronauti della NASA è definito dai regolamenti che si applicano ai dipendenti pubblici americani a seconda dell'esperienza e degli incarichi. Un astronauta a stelle e strisce guadagna tra 70.000 e 120.000 euro all'anno. Il verme che si è evoluto al contrario. Un verme del Cambriano è il più antico esempio di animale che si è evoluto perdendo una parte del corpo. Quando pensiamo all'evoluzione ci vengono in mente animali e piante che guadagnano nuovi tratti, che si modificano per adattarsi all'ambiente circostante, solitamente aggiungendo pezzi al loro arsenale. Facivermis Yunnanicus, invece, è un verme del Cambriano che ha fatto il contrario. Nel corso della sua evoluzione ha perso alcune parti del corpo per ritornare a una forma più semplice. Lo ha scoperto Richard Howard dell'Università di Exeter, che studiando una serie di fossili rinvenuti in Cina ha scoperto quello che è il più antico esempio di animale che si è evoluto al contrario. Il verme sconosciuto, Facivermis Yunnanicus, è un fossile noto da anni, ma che i paleontologi hanno sempre fatto fatica a identificare con precisione. Se ne sono dette tante su questo animale, spiega Howard. È stato ritrovato in Cina nel sito paleontologico del Kenjiang. Era lungo 10 cm e aveva 5 paia di zampe pelose a un'estremità del corpo, mentre l'altra era liscia e rigonfia. Una struttura che ha sempre confuso i ricercatori, ma che Howard è riuscito a interpretare grazie a nuovi esemplari fossili. Facivermis era un verme tubo di quelli che costruiscono una struttura tubulare che usano per proteggersi e ancorarsi al terreno, e le zampe pelose gli servivano per filtrare l'acqua circostante. E le altre zampe? La particolarità di Facivermis, però, è un'altra. Tutti i suoi parenti più stretti erano dotati di zampe anche nella parte posteriore del corpo, e non vivevano all'interno di un tubo. Questo significa che, nel corso della sua evoluzione, il nostro verme ha perso le zampe posteriori e le ha sostituite con una struttura di sostegno. In pratica ha perso quella che per i suoi antenati era stata un'invenzione rivoluzionaria, quella delle zampe. Non si tratta certo di una scoperta unica. Molti animali, nella loro evoluzione, hanno subito quelle che si chiamano perdite secondarie. Pensate a tutti quelli che vivono sottoterra e hanno perso gli occhi. Facivermis, però, con i suoi 518 milioni di anni, è il più antico esempio conosciuto di questo meccanismo evolutivo. Il fungo killer che uccide le rane e sta facendo sparire i serpenti. Il Batrachos intrium è un fungo che colpisce rane e salamandre e che sta causando una allarmante reazione a catena sull'intero ecosistema. Ecco una storia che il professor Ian Malcolm, Jeff Goldblum, Jurassic Park, commenterebbe così. Un fungo uccide una rana e i serpenti di Panama rischiano l'estinzione. È in estrema sintesi quello che ha scoperto un team di ricerca delle Università del Maryland e di Michigan State, che partendo dallo studio del declino degli anfibi panamensi ha per la prima volta identificato la cascata di effetti causata dalla sparizione delle rane, che sta tra l'altro portando alla scomparsa di diverse specie di serpenti. Io non ho chiaro il concetto di caos. Che cosa vuol dire? È semplice, si tratta dell'imprevedibilità dei sistemi complessi. Detto in due parole è l'effetto farfalla. Una farfalla batte le ali a Pechino e a New York arriva la pioggia invece del sole. Il fungo killer. Il responsabile di questa catastrofe, per una volta, non è il riscaldamento globale, anche se secondo molti scienziati non si può del tutto escluderlo dall'equazione. A causare la morte delle rane di Panama, e in realtà degli anfibi di tutto il mondo, è un fungo, il Batrachos intrium dendrobatidis, e suo fratello Batrachos intrium salamandrivorans, che attacca soprattutto salamandre e tritoni. Il fungo causa una patologia chiamata chitridiomicosi, che colpisce la cheratina nella pelle e può portare alla morte dell'esemplare. Dal 1998 a oggi, circa 500 specie di anfibi sono state colpite duramente dal fungo killer, e 90 di queste si sono estinte. E pare che i cambiamenti climatici aiutino il patogeno a diffondersi. L'aumento delle temperature ha aumentato l'evaporazione nelle foreste, e quindi la copertura nuvolosa, creando un ambiente ideale per la sua proliferazione. Cosa c'entrano i serpenti? Il team guidato da Karen Lips ha studiato lungo un periodo di 13 anni, 7 prima di un'epidemia di clitridiomicosi, 6 dopo l'epidemia, la condizione delle popolazioni di serpenti del Parco Nazionale del Copet, aspettandosi una qualche forma di declino legato alla scomparsa degli anfibi, che sono una loro preda privilegiata. Quello che hanno scoperto è non solo un prevedibile crollo numerico, ma anche una marcata diminuzione di diversità. Dopo la moria delle rane, molte specie di serpenti sono sparite, anche se i ricercatori non sanno dire se si siano effettivamente estinte, visto che si tratta di specie difficili da osservare, riducendo così la varietà nell'ecosistema. Non è difficile immaginare che altre specie siano state danneggiate dal declino dei serpenti. Il nostro studio enfatizza l'importanza delle ricerche di lungo periodo per capire le reazioni a catena scatenate dall'estinzione di una specie, che sono spesso invisibili, afferma Karen Lips. 13 marzo 2020 Gabriele Ferrari,